posso chiedere una cosa di questo tipo, molto naive. Anch'io sto pensando da un po' di tempo che bisognerebbe ripensare e vedere se si riesce a ripraticare un'esperienza come quella di partecipazioni statali e così via. Così come credo che abbia ragione ad esempio Johnny Dotti quando dice guardate che è un'opportunità questa. Ecco, rispetto a questo quadro, il primo dubbio che ho, il dubbio non in senso, ma in senso anche di cercare una sortita, ecco, perché poi bisogna anche andare fuori, non è, uno ha fatto l'analisi ed è crepato, e vabbè, è finita male, ma non è la situazione. Ecco, rispetto a questo, in un quadro di questo tipo, provare da subito a spingere queste cose, perché il mio dubbio è che una soluzione anche più teoricamente messa a posto la troveremo soltanto dopo una decisione pratica, e quindi l'atteggiamento che ho quando sento Dotti dire ma guardate che noi con le cooperative, la sanità eccetera, intanto nell'impossibilità di muoversi altrimenti incominciamo a fare questa cosa, come incominciamo a chiedere che anche ci sia un intervento pubblico eccetera eccetera. Questa è la prima cosa rispetto, e devo dire che insieme a questo si sono accompagnati dubbi sempre più profondi su questo governo Monti, ecco, mettiamola in questo modo. In particolare la Fornero non mi convince niente, ecco, assolutamente non riesco a trovare, essendo partito con una situazione dicendo comunque forse in quella fase non c'era niente di meglio eccetera eccetera, adesso il dubbio è questo, e chiedendo questa cosa ce n'è una seconda ed ho finito. Non ci sarebbe questa situazione se non avesse scelto la strada Napolitano, il quale quel personaggio che ha una sua visione e così via, e ha questa stima internazionale di cui dicevi,
è stato reclutato molti anni fa,
questo lo ignoro, ci ho lavorato insieme alla Fondazione Camera, ecco, persona capace, per carità, è anche molto ok. Problema, già questa decisione di Napolitano mette in rilievo un elemento della Costituzione materiale che, perché non è più soltanto il Presidente della Repubblica come momento di equilibrio, governa il Quirinale come governa Palazzo Chigi, almeno mettiamola lì, oramai siamo in una situazione materiale, la Costituzione francese forse rovesciata o forse no, ecco, quindi, però anche questo, ripeto, la politica innova e le leggi poi sistemano eccetera, non mi stupisce. Ecco, dentro questo pongo un problema, siccome mi sono molto interessate due cose che sono venute fuori. Uno, quando si dice ma Monti, siamo al punto di prima, governa perché i mercati, questi mercati poi non sono un elemento della geometria reso metafisico, e quindi anche questa idea del mercato come una pluralità di cose tra loro e non un'istituzione come in genere pensiamo, mi sembra una pista di lavoro molto, alla quale se ne aggancia un'altra che è quella pensare una sorta di passaggio da un'idea che abbiamo della democrazia a un'idea di poliarchia. Perché
sono molto affezionato.
Ecco perché? Perché mi pare che siamo in una situazione di questo tipo, peraltro, ed ho finito. A me ha molto colpito la lettura del libro di Kissinger dove lui diceva: ma sapete, alla fine Come funziona la democrazia americana non lo sa nessuno. Alla fine viene fuori la decisione, la quale si infila al Congresso, si è infilata la CIA, si è infilato il Dipartimento di Stato, piuttosto che quel tipo di lobby. Ecco, siamo forse in una situazione di questo tipo, e pensare in termini politici in questa direzione può essere utile. Non so se sono riuscito a chiarire quella che in me è una domanda che non riesco ancora bene a strutturare, ma che, dove le due cose si tengono, perché a me sembra vero quanto si diceva: Soros ragiona da grande attore internazionale, non soltanto da finanziere d'azzardo. Ecco.
No, io ti ringrazio, come tutte le altre tue domande, queste sono molto importanti, però su questa questione dell'intervento della Stato bisogna guardarci nelle palle degli occhi, se vogliamo scendere sul pratico, cioè se vogliamo dire qual è la possibilità di fare. Io ho avuto un po' di esperienza perché ho seguito il mondo cooperativo, le banche popolari, le BCC. Gli attacchi più feroci contro queste cose sono venuti dal centro-sinistra, ragazzi.
Scalfari, razza padrona.
Ma poi diciamo ultimamente, no? Diciamo, Banca Italia mica parla col PDL, parla col PD. E Banca Italia è oggettivamente un nemico sociale e ideologico contro il sistema cooperativo, contro tutto quello che non è SPA, società capitalistica. Adesso vabbè, hanno perso lo smalto tecnico, no? Diciamo, dopo Ciampi, già con Ciampi non hanno più, diciamo, la loro tecnostruttura non vale più nulla. Però c'è ancora qualcuno che pensa, ma pensa male. E anche questa cosa qua della partecipazione, diciamo, di un intervento nello Stato, guarda che gli unici favorevoli sono nel centrodestra, Non trovate nessuno. Parlane con Morando. Voglio dire, sono riusciti a convincere gli italiani che separare la SNAM dell'ENI fa passare il prezzo del gas. Ma dove? Hanno favorito il loro padrone De Benedetti, perché così fa un po' più di credito. Perché Millinari, gli puziani parlano meglio con Putin quando devono negoziare il prezzo del gas. Ma per favore, dai. Il gas può essere un mercato, ma io lo dico sempre al mio amico Pippo Lancia, non ha mai capito un cazzo. Il gas non può essere un mercato, i giacimenti sono lì. E cosa fai? Ti metti a fare concorrenza tra l'Artico e la California? Ma per favore. Quindi, voi che vi occupate di politica siete un bel guaio, Siete nella merda fino al collo. Perché se volete fare le vostre riforme, a sinistra non trovate nessuno. Dalla sinistra potete trovare Mendola, potete trovare, ma il PD non trovate nessuno. Quindi non vorrei essere nei vostri panni. Io sto sulla montagna che riguardo, ma figurati, pensa a quanto bisogno noi avremmo di un'impresa statale che diffonda quelle che negli Stati Uniti sono le autostrade informatiche, no? Che poi sono beni pubblici, sono common good quello lì, no? Quanto bisogno avremo di interventi sulle terre rare, no? Su queste, sulle nanotecnologie? Ma nessun imprenditore privato può mettersi in quel campo lì, ma non ce la fa nessuno. Ma in tutto il mondo c'è l'intervento statale. Gli Stati Uniti lo fanno attraverso l'intervento militare. Voglio dire, l'industria militare è il principale volano di ma voglio dire, anche i bambini lo sanno. Certo che noi cosa dovevamo fare? Dovevamo fare quello che avevano in mente i Visenti e tutti i vecchi di Camaldoli, la comunità europea della carbone e dell'acciaio, no? Avremmo dovuto fare industrie di questo tipo, non italiane, francesi, europee, non l'abbiamo fatto allora, figurati adesso. Quindi voglio dire, io sono d'accordo con te, bisognerebbe cominciare a discuterne, però con chi ne discuti? Perché sono tutti liberisti, no? Perché loro cosa hanno fatto? E sono caduti nel mito liberista, che adesso è diventato il mito dei Rizzo e dei Cazzulli, questi vergognosi personaggi stella, che fanno coincidere tout court l'intervento dello Stato con la corruzione. Ma ragazzi, ma non esiste la corruzione tra i privati? Ma perché la Fiat non ha mai corrotto nessuno? ma non vedete la Juve, è il modello Fiat fatto persona, no? Perché la Pirelli non paga le tangenti? No, tutto, ah, no, lo Stato più corruzione, ma dove? Io dico sempre al mio amico Salvati, non ho mai visto nessuno passare da Mao a Bergoglio, no? Perché ma non si può, ecco. Quindi hai ragione, però non vorrei essere nei tuoi panni. Se si farà mai, aspetti, finisco, poi su Napolitano e Barberì, nei momenti di difficoltà della Repubblica, qui è vero, c'è la Costituzione materiale, mortati doce, però come tu sei molto meglio di me, sei stato parlamentare, poi hai una lunga esperienza politica, il Presidente della Repubblica in una democrazia debole come quella italiana, non consolidata, e ha sempre avuto un ruolo cruciale. A parte che un ruolo cruciale che spesso, cioè, non ha corrisposto a quello che sembrava l'equilibrio politico. Vi ricordo solo quello: noi siamo l'unica repubblica al mondo che come secondo Presidente della Repubblica ha elesse uno che aveva dichiarato di aver votato monarchico, come Luigi Einaudi. Nessun paese al mondo è sempre successo questo. E noi però italiani, dato che siamo pronti a tutti, perché non siamo più gli italiani di Machiavelli, ma quelli di Ricciardini, appunto, abbiamo messo lì uno che poi, diciamo, ha fatto fare 2 anni di galera a Guareschi perché fece una vignetta dove diceva la verità che a Quirinale si beveva il vino di Togliani dei poteri di Luigi Einaudi. Cioè, quello lì. Arrivo. Però adesso devo finire, se no non sono più lucido, ho già delle perdite delle sinapsi. Quindi il Presidente della Repubblica è capo delle forze armate, capo dei magistrati, che adesso sono un ordine, che sono diventati un potere, quindi sono quelli che hanno in mano l'Italia fondamentalmente, no? Appena vedi che uno si erge e allora non va bene, lo ammazzano, no? Questo mi pare, diciamo, a proposito di poliarchia, bisogna metterci anche questi, questo. Non passa nessuno che loro non vogliano. Appena vedi uno che dice vorrei fare politica, anche il banchiere di cui abbiamo parlato tutti, no? Alessandro Profumo, vorrei fare politica, il giorno dopo avviso di garanzia su delitto fiscale, era lì dal 2007, non è mai entrato poi adesso, perché non si è gatto, no? Chiaro. Quindi, e poi sono d'accordo con te sulla poliarchia, su questo sono perfettamente d'accordo, che bisognerebbe cominciare a pensare, io ho scritto un libro tanti anni fa, la democrazia trasformata tra rappresentanza territoriale e rappresentanza funzionale, bisognerebbe cominciare a mettere un po' d'ordine con le leggi sulle lobby, ad esempio. Bisognerebbe portare all'emersione questa poliarchia, perché se no tutto sta franando rovinosamente, perché il problema vero è che non si può essere complottisti, non esiste un piano nella storia, non esiste un piano nessuno, tutto si sta franando addosso. Perché è vero, le banche hanno in mano la sinistra in Italia e in gran parte dell'Europa, però anche loro non sono mica messe bene. L'equilibrio internazionale sta franando, il Mediterraneo si è aperto una guerra per egemonia fortissima, avete visto, no? Il colpo di Stato in Mali adesso, è una roba chiara, no? Lì sono i francesi che vogliono prendersi la rivincita perché non sono stati ben soddisfatti in Libia, no? Questo è elementare vostro, no? Quindi appena cominciate il controllo dell'Africa subsahariana, perché in Libia non si è risolto niente. E già la gente rimpiange i dati, non mi pare che si vada in questo senso.
Il sud dei cinesi.
Il sud dei cinesi, esatto. Quindi tutto sta franando, quindi è una situazione molto instabile. Questo può anche aprire delle possibilità in base a quello che chiedeva, ecco lui, diciamo l'amico, fortunatamente per noi non Vara Bocconi ma la statale, e che diceva prima, forse questa situazione ci aiuterebbe se vincono le sinistre, dove ci sono, in Italia non ci sono quindi non possono vincere, ma in Francia e in Germania vincessero le sinistre, a rinegoziare questo benedetto trattato di Maastricht. Mi perdono.
No, era solo
una riflessione. Ah, è vero, pardon, madame, mi scusi, sono mortificato.
A proposito di socialismo barbario, lei cosa ne pensa del Partito Socialista Europeo?
Guardi, evito di rispondere. No, la cosa che mi ha colpito è che, come succedeva per l'Internazionale Comunista, descritta nei libri di Isaldocero, di Raymond Caro o dei più adesso di Pons, eccetera, anche dove non ci sono ancora i partiti ci sono già i funzionari. Per esempio, c'è un funzionario internazionale socialista che ha un funzionario italiano che è un italiano. A proposito di neocacetismo, fedele dell'assessore Nencini che si è autoproclamato segretario del Partito Socialista, io sono andato a qualche riunione, io sono rimasto molto amico di Gigi Covatta, gli voglio bene, io sono
sentimentale,
esatto. Io sono un sentimentale, eravamo stati vicini anche se io non avevo le loro posizioni per il periodo dell'Apollo, un labo. E vedo che vive una vita povero, non dico di quasi povertà, Gigi, mando avanti questo mondo operaio, ogni volta che mi chiede un articolo glielo faccio, ecco, mi ha invitato a qualche seminario, sono andato, devo dire sono anche dei giorni, però c'era il funzionario dell'Internazionale Socialista che è a Bruxelles, quindi il Partito Socialista Europeo, ma sarebbe una bella cosa, ma mi pare che non sia attivo, insomma, che sia più una struttura burocratica. E come ripeto, l'Internazionale Socialista ha fallito una seconda volta dopo la prima guerra mondiale, la seconda era più complicata, quando ha governato per 15 anni la maggioranza degli stati europei e ci ha condotto nella barbarie neoliberista, affascinati da Clinton e da tutti questi buffoni qui, no? Diciamo la Blair, no? Che aveva anche delle cose giuste, ma non era più socialismo, era una forma di neoliberismo travestito da... Poi anche qui Blair ha avuto tante cose buone, come questa cosa che adesso paradossalmente ha ripreso la destra, no? La Big Society, no? È un modo conservatore di tirare su un'idea giusta, no? E chiaramente i conservatori la usano in funzione anti-laburista, Quindi non si può dire, insomma, non possiamo essere dei manichei tutto giù dell'ego. Però, insomma, dopo quella sconfitta lì, almeno, però vede, amica mia, io mi sono sforzato di riflettere, ho scritto qualche anno fa, cioè, un libro sul riformismo. E mi sono un po' confrontato, ma libri sull'esperienza socialista non è uscito. C'è il libro di Donald Sassoon uscito 20 anni fa, che si ferma però agli anni 70. È un po' come dicevamo per il mondo cattolico, così come non c'è una cultura cattolica alta, non ci sono più pensatori a parte il Papa. Quando era un teologo, adesso è un papa anche un po' vecchierino, e a parte quelli che discutevano per lui come Hans Jung, poi siamo rimasti gli orfani. Anche lì il pensiero socialista mi sa dire un libro significativo, non mi vorrà mica dire che quelle 80 paginette di Giddens o di Dannendorf, di cui non gli frega niente a nessuno, solo in Italia sanno chi è, e sono cose serie, no? Prima di fare i partiti, una volta, una cosa che non faccio perché non ho tempo, vorrei mettere assieme i grandi programmi politici dell'Italia. Il discorso dei liberi e forti di Sturzo, rifare l'Italia di Turati, le tesi di Leone di Gramsci, le tesi di Camaldoli, cioè, se noi dessimo ai giovani questi quattro documenti, io sono troppo vecchio, non ho più... voglia di fare, ma, e gli dicessimo: amico mio, prima di fare i partiti o mentre li fai, devi scrivere robe così. Cioè, uno legge le tesi di Liore, non sarà d'accordo o meno, ma quello aveva un'idea del paese. Sturzo aveva un'idea del paese. Adesso non c'è più niente. Quindi è difficile dire come si esce. Ah, non lo so, probabilmente aveva ragione Sigone, c'è un'uscita di sicurezza per tutti, a parte che non vogliate leggere quella di Tremonti, che non vi consiglio.
Poi
prego, mi scusi.
No, volevo dire che non so esattamente come sono state le parole di Napolitano quando ha dato il mandato a Monti,
sì.
Però penso che ci sia stato qualcosa di frainteso, perché quando la ministra Monti, la ministra Fornero, ancora l'altro giorno dice: noi siamo stati chiamati per fare delle cose antipatiche, sgradevoli. E lunedì sera ho detto, c'era Carniti da Gadalerle, e dice: loro non sono stati chiamati per fare delle cose sgradevoli, ma per sistemare delle cose dell'Italia.
Sì.
Quindi vuol dire che questi qua si sono messi in mente che devono fare delle cose sgradevoli e cercano di scontentare così.
È una spiegazione psicologistica che accetto, insomma. Però se piangessero meno sarebbe più dignitoso.
Forse li ha chiamati qualcun altro.
No, il problema vero, io in questo libricino che ho scritto su Monti, l'inverno di Monti, gioco tutto su quello che è, secondo me, il vero, diciamo che i cuori dell'Italia sono due. Uno è la questione cattolica. Chi non capisce la questione cattolica non capisce l'Italia. Due è il nesso tra nazione e internazionalizzazione. Perché noi siamo stati una nazione artificiale costruita dalle democrazie, dalle diplomazie internazionali, insomma, gli inglesi non potevano permettere che i francesi dominassero il Mediterraneo, quindi si sono inventati Garibaldi, che era già, diciamo, un affiliato massone che aveva fatto questo mestiere in Sud America. E chiunque legga Rosario Romeo, ma questi libri non si leggono più, o Daniel Mal Smith, queste cose le vede scritte, o la biografia di Cavour, no, di Rosario Romeo, solo che in 8 volumi, quindi insomma. Quindi cose elementari, questa cosa di noi siamo sempre stati un paese a sovranità limitata, anzi siamo stati un paese a sovranità inventata. Quindi anche Monti si spiega in questo nesso, capito? Cioè il blocco che ha governato l'Italia con Berlusconi era un blocco anti-europeo e anti-americano, nonostante le stronzate che faceva Berlusconi con Bush. Quindi non poteva andare avanti, andava bene finché c'era la crescita. Adesso che c'è la crisi, questo blocco era troppo eterogeneo, bisognava farlo fuori, bisognava sostituire un blocco come quello del PD, che è più omogeneo all'oligarchia finanziaria, anzi è un frutto dell'oligarchia finanziaria, una volta distrutto il Partito Comunista, la Sinistra Democristiana, capisci? E quindi, diciamo, Monti viene fuori di lì, perché Napolitano rappresenta questa oligarchia internazionale.